sesta domenica di Pasqua, leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, dal capitolo 14, i versetti 15-21. Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». Dal Libro degli Atti, capitolo 8, leggiamo i versetti 5-25. Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Vi era da tempo in città un tale di nome Simone, che praticava la magia e faceva strabiliare gli abitanti della Samaria, spacciandosi per un grande personaggio. A lui prestavano attenzione tutti, grandi e piccoli, e dicevano: «Costui è la potenza di Dio, quella che è chiamata grande». Gli prestavano attenzione perché per molto tempo li aveva stupiti con le sue magie. Ma quando cominciarono a credere a Filippo, che annunciava l'Evangelo del Regno di Dio e nel nome di Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare. Anche lo stesso Simone credette, e dopo che fu battezzato stava sempre attaccato a Filippo. Rimaneva stupito nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano. Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani, e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Simone, vedendo che lo Spirito veniva dato con l'imposizione delle mani degli apostoli, offrì loro del denaro dicendo: «Date anche a me questo potere, perché a chiunque io imponga le mani, egli riceva lo Spirito Santo». Ma Pietro gli rispose: «Possa andare in rovina tu e il tuo denaro, perché non hai pensato... perché hai pensato di comprare con i soldi il dono di Dio. Non hai nulla da spartire né da guadagnare in questa cosa, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Convertiti dunque da questa tua iniquità e prega il Signore che ti sia perdonata l'intenzione del tuo cuore. Ti vedo infatti pieno di fiele amaro e preso nei lacci dell'iniquità». Rispose allora Simone: «Pregate voi per me il Signore, perché non mi accada nulla di ciò che voi avete detto». Essi poi, dopo aver testimoniato e annunciato la parola del Signore, ritornavano a Gerusalemme ed evangelizzavano molti dei villaggi dei Samaritani. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, terzo capitolo, i versetti 15-18. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Discenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo. Apra il nostro cuore, ci riempia di amore e di sapienza per poterlo ascoltare e testimoniare nella nostra storia. Amen. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete, così anche a quanti ci seguono attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni. Sesta domenica di Pasqua, o la domenica del Paraclito che resta. Nell'Evangelo di questa domenica troviamo la promessa dello Spirito, che è strettamente unita al tema dell'amore. Di fatto, lo Spirito che il Signore promette che viene dal Padre è Spirito di amore, e di questo i cristiani sono chiamati a rendere testimonianze. Ma i pagani di oggi, guardando i cristiani, possono davvero dire: guardate come si amano? O il comportamento dei cristiani è tale da farli diffidare del cristianesimo e della sua insistenza sull'amore? Con ogni probabilità parliamo troppo di amore, ne facciamo quasi un genere letterario, ma non lo viviamo sinceramente tra noi, divisi come siamo da pregiudizi, settarismi, ghetti diversi. In ogni epoca la Chiesa è chiamata a dare prova del suo amore. L'evangelizzazione è opera di amore che spinge ad annunciare a tutti la salvezza di Cristo. Nella prima lettura vediamo l'attuarsi di questo dinamismo missionario della Chiesa apostolica. L'annuncio dell'Evangelo oltrepassa i confini della Giudea, giunge in Samaria e si diffonde attraverso la parola e i segni. Ora, l'unico spirito ricevuto dagli uni e dagli altri testimonia che tutti sono di Cristo, in comunione di fede e di amore. E così la Chiesa cresce in espansione e in unità, superando tensioni e contrasti. I segni esistenziali, poi, che testimoniano questa comunione in mezzo alla comunità e di fronte a un mondo ostile, vengono ricordati nella lettera di Pietro, dove si parla di dolcezza, di rispetto reciproco, di buona coscienza, di saper soffrire operando il bene piuttosto che il male. Questo testo della seconda lettura può essere utile confrontarlo con la lettera di Paolo ai Galati, capitolo 5, i versetti 13-26. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi morderete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito, e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto, sono ben note le opere della carne: fornicazioni, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose, vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Gli apostoli Pietro e Paolo, dunque, scrivono degli atteggiamenti che traducono in concreto l'amore di Cristo e mediante i quali i cristiani possono dare ragione della speranza che è in loro e rendere credibile la missione evangelizzatrice. Lo Spirito Santo, sempre presente nella Chiesa, la guida dunque in quella continua ricerca nell'adeguamento della missione alla parola di verità. Tutta la storia della salvezza è caratterizzata dall'iniziativa di Dio, che si manifesta per comunicare la sua vita all'umanità, unificandola in un popolo che sarà come il suo tempio. Il compimento di questo disegno avviene con Cristo. La sua umanità è il tempio definitivo nel quale si dà al Padre un culto perfetto. Col mistero pasquale, il luogo del nuovo culto in spirito e verità, il luogo sacro della presenza di Dio in mezzo al popolo, si estende da Cristo alla comunità dei credenti fatta suo corpo. Da questo momento il tempio di pietre ha un valore secondario. Il vero tempio di Dio è la Chiesa, in cui abita la presenza interiore e dinamica dello Spirito Santo. L'assemblea eucaristica è la manifestazione di questa prerogativa sacerdotale del popolo di Dio. Il nostro sacerdozio battesimale non consiste nell'offrire a Dio solo delle cose, ma a imitazione di Cristo offrire a Dio innanzitutto le nostre persone. Nella liturgia che celebriamo noi siamo liberati e uniti a Cristo, nostro capo glorioso, e ai santi che sono già con Lui nella casa del Padre, e a tutti i fratelli sparsi sulla terra. Dall'eucologia ascoltiamo l'antifona d'ingresso, tratto da un testo di Isaia, capitolo 48, versetto 20. Con voce di giubilo date il grande annunzio, fatelo giungere ai confini del mondo, il Signore ha liberato il suo popolo, alleluia. Il brano appartiene al cosiddetto secondo Isaia, che va dai capitoli 40 al capitolo 55. Una profezia pronunciata durante l'esilio babilonese, siamo intorno al 550 avanti Cristo. Il profeta, come uno squillo improvviso e inatteso per il risveglio del popolo che era prostrato e demoralizzato, fa risuonare la voce divina dappertutto, per annunciare nella gioia rinnovata che il Signore ha liberato Giacobbe, servo suo, il popolo suo, verso cui la sua alleanza è fedele e indefettibile. Il profeta si serve del passato profetico che nella visuale storica è realtà annunciata come già avvenuta, in forza della parola stessa che la proclama. Così la voce divina della gioia diventa anche voce umana di gioia per la redenzione. La patria è vicina. Così essa risuona anche in questo tempo dopo la resurrezione. La fonte unica del dono dello Spirito Santo, che è la redenzione stessa, la libertà divina donata agli uomini, ecco, dalla libertà dello Spirito è creato il popolo redento ed è santificato come popolo della divina alleanza fedele. E oggi, da questo popolo, esce ancora la voce di giubilo che annuncia tutto questo al mondo. Il canto all'Evangelo è preso dal versetto 23 del capitolo 14. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui. Ecco, nel canto all'Evangelo, l'amore verso il Signore che più volte ansiosamente Gesù lo ha richiesto ai discepoli, porta il segno tangibile, che è il praticare la parola che Gesù ha portato e donato. Soltanto così il Padre ama i discepoli che sono visitati dallo Spirito Santo, perché nello Spirito Santo vivono la vita nuova. Questa è la preparazione immediata alla venuta del Figlio, il quale promette che venendo porterà con sé il Padre, con il quale li porrà tutti nella augusta dimora trasformante. Ecco perché oggi la Chiesa chiede al Signore di vivere con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore di Cristo risorto, per testimoniare con le opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Così ci fa pregare la prima colletta. Dio Onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno in questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Oggi qui, per i fedeli, si realizzano tutte le realtà divine che il Signore ha promesso a chi lo ama. La celebrazione è dunque sigillo dell'osservanza dei comandamenti del Signore e forza per seguitare ad osservarli anche dopo. Il Signore, in perpetua epiclesi al Padre, ottiene per gli uomini il Paraclito Onnipotente, lo Spirito Santo dell'amore eterno, che pone la sua dimora nei fedeli. Lo Spirito li assiste nella prova terribile dell'esistenza, che è il giudizio continuo a cui sono sottoposti poi dal maligno. È questa divina dimora dello Spirito Santo che rende possibile la venuta del Figlio, che in modo indiviso porta il Padre e prende la forma della parola che si ascolta, e del corpo che si mangia nei divini misteri, e della coppa, in quella comunione che deve essere continua con la Madre, la Chiesa, la sede della Trinità Beata. Ci fa pregare l'antifono alla comunione, tratta ancora dal capitolo 14, i versetti 15 e 16. Se mi amate osserverete i miei comandamenti, dice il Signore, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi in eterno. Alleluia. La nostra condotta quotidiana, dunque, non deve essere altro che una lenta e progressiva estensione della vittoria di Cristo sulla morte, vittoria pasquale e vita in cammino verso la resurrezione. Nel Cristo risorto, il Padre riporta l'umanità alla speranza eterna. Così ci fa pregare ancora la preghiera dopo la comunione. Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale, con la forza di questo sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. La pericope evangelica di questa sesta domenica di Pasqua, come abbiamo potuto osservare, è in prosecuzione con quella di domenica scorsa, ed è bene che con questa sia letta. La rivelazione durante la cena, infatti, prosegue sempre più ricca e densa, in un'atmosfera che intuiamo bene e tesa negli animi. I discepoli, all'inizio, si sono visti consacrare dalla lavanda dei piedi. Hanno poi ascoltato la predizione del tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro. Hanno poi ricevuto il comandamento nuovo dell'amore. Hanno saputo che il Signore è la via, la verità e la vita, l'unico accesso al Padre. E poi hanno saputo anche che compiranno opere maggiori di quelle del Signore stesso. Ma di tutto questo nulla hanno ancora compreso. e il Signore lo sa. Per questo ora comunica una realtà fra le più profonde, il dono dello Spirito. Nei discorsi della cena, la sezione che va dal capitolo 14, versetto 15 di Giovanni, fino al capitolo 16, versetto 15, contiene le cinque promesse dello Spirito Santo, che sono sotto il simbolo della pienezza e della totalità della Pentecoste. 5 è uguale a 50, ovvero 5 moltiplicato un fattore di pienezza, 10. La pericope di oggi contiene solo la prima promessa, dove più che un'attività precisa dello Spirito si sottolinea la sua intimità al discepolo e la sua relazione con Cristo. Ma l'elenco delle promesse è, seguite sugli appunti se potete, Giovanni 14, 15, 17, già lo abbiamo citato: se mi amate osserverete i miei comandamenti, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Il secondo è Giovanni 14, 26. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Terzo, Giovanni 15, versetti 26-27. Quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Quarta citazione, Giovanni 16, 7, 12. Ma io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato perché non credono in me, riguardo alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, riguardo al giudizio perché il principe di questo mondo è già condannato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. E l'ultima citazione, la quinta, Giovanni 16, 13, 15. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Ecco, si può dire che in ogni promessa della presenza operata dello Spirito Santo è completa, simile alle altre e tuttavia non identica, bensì vi sono significanti variazioni. Ad esempio, nella seconda promessa si dice che lo Spirito Santo farà fare l'anamnesi liturgica, e ovvero per cogliere pienamente e al meglio la portata delle singole promesse è sempre opportuno non isolarle dal contesto dei discorsi della cena, ed è utile anche collegarle alle domande che i discepoli pongono a Gesù in relazione alla loro sequela, al mistero della sua persona, alle modalità della rivelazione divina che si attua in Lui. I discepoli, proprio grazie al dono dello Spirito, potranno superare la loro incomprensione nel mistero di Cristo e vivere la loro sequela. Ma esaminiamo il brano. Versetto 15. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Le cinque promesse dello Spirito sono sotto l'unica condizione, amare Cristo Signore. Questa condizione a sua volta si risolve nell'obbedienza d'amore, osservare i precetti del Signore. E questa condizione è sotto il segno supremo posto significativamente all'inizio della cena, che quasi come contenitore si dice infatti in Giovanni 13:1: il Signore amò i suoi fino al telos, al culmine. Ora, il verbo che qui è tradotto con osservare, il verbo tereo, osservare, custodire, adempiere, nella forma futura, forma a sua volta una inclusione con il versetto 21. Ecco, all'interno di questa duplice esortazione, Giovanni poi pone la preghiera per il dono dello Spirito e la promessa di tornare dai discepoli. Gesù parla di comandamenti, osservare i miei comandamenti, al plurale, in contrasto con quel comandamento nuovo di cui aveva parlato al capitolo 13, versetto 34. Ma in entrambi i casi non si tratta dell'adempimento di semplici precetti morali, ma si parla di tutto un modo di vivere in unione d'amore con Lui. I discepoli sanno che i precetti divini sono diversi, abbracciano ogni aspetto della vita redente. Essi, tuttavia, per la loro validità, derivano dal precetto ultimo, il comandamento nuovo, quello dell'amore fraterno. Lì si fonde tutto il comando del Signore, tutti i precetti. I discepoli si ameranno come il Signore li amò, in modo totale, per la vita, anzi, dando la vita. Solo allora il Signore potrà pregare il Padre per il dono supremo. L'osservanza dei comandamenti di Gesù è espressione concreta dell'amore. Poi quali siano questi comandamenti non li si dicono, ma certamente erano molto ben conosciuti dalla comunità dei credenti a cui il discorso è rivolto, e comandamenti che anche noi dovremmo ben conoscere, assidui come siamo nell'ascolto della parola. L'amore di cui l'Evangelista ci parla non è pensato in modo romantico, ma estremamente concreto. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Capitolo 15, versetto 13. Nell'originale greco Giovanni poi usa il verbo agapao, verbo che nella scrittura indica l'amore di Dio per gli uomini. Lo stesso verbo è poi utilizzato in tutto il capitolo 21, il versetto 21, che con il versetto 15 forma ancora una inclusione. La prima promessa appare dunque subito sotto una condizione, senza la quale lo Spirito Santo non viene: se mi amate, custodite i comandamenti miei. Ripetuta al versetto 23, anticipata al capitolo 8, versetto 31, e insistita al capitolo 15, versetto 10, la condizione verrà usata anche nel responsorio dell'Evangelo, come abbiamo avuto modo di ascoltare. Se uno mi ama, osserva la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Praticare la parola, donata a tutti, è la preparazione immediata alla venuta del Figlio, il quale poi promette che venendo porterà con sé il Padre, e con il Padre porrà l'umanità, o meglio, coloro che ascoltano, accolgono, amano, li porrà nella dimora trasformante. Osservare dunque i comandamenti del Signore è un invito che noi troviamo già fin dall'inizio della creazione di Israele. Ricordiamo la preghiera dello Shema Israel di Deuteronomio 6, versetto 4-17. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne scavate ma non da te, vigne e oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guardati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Temerai il Signore tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome. Non seguirete altri dei, divinità dei popoli che vi stanno attorno, perché il Signore tuo Dio che sta in mezzo a te è un Dio geloso. Altrimenti l'ira del Signore tuo Dio si accenderà contro di te e ti farà scomparire dalla faccia della terra. Non tenterete il Signore vostro Dio come lo tentaste a Massa. Osserverete diligentemente i comandi del Signore vostro Dio, le istruzioni e le leggi che ti ha date. La predizione profetica, poi, la riflessione sapienziale, il canto dei salmi, non sono altro che un continuo invito ad amare il Signore unico. L'amore deve essere fedele, aderire alla sua volontà, essere grati che Egli ama in tutto e che comanda di amare Lui e del medesimo amore amare il proprio prossimo. Levitico 19:17-18, non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui, non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Ai versetti 16-17, Gesù si presenta implicitamente come Paraclito. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre. Gesù è il primo, lo Spirito che lo sostituisce, o meglio, che continua la sua opera presso i discepoli, è definito un altro Paraclito. Il Signore parla di preghiera, una preghiera per i discepoli che formano una comunione d'amore rivolta al Padre e il Padre dona allora l'altro Paraclito. Ora Giovanni, che scrive il suo Evangelo all'incirca intorno al 96-98 d.C., ha già scritto nella sua prima epistola, al capitolo 2, noi abbiamo un Paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Ora, facciamo una considerazione. Nelle versioni antiche, alcune almeno, e anche Lutero, traducono Paracletos con consolatore, una nota per avere la sicurezza individuale dell'assistenza divina. Ma questa versione porta fuori strada. Il verbo greco parakaleo ha come significato primario quello di chiamare accanto, invocare in aiuto, ad esempio, Dio. Come significato secondario, anche quello di confortare con parole, consolare, parlare benignamente. Il nome sostantivato, parakleton, scusate, significa primariamente dunque aiuto, difensore, avvocato, potremmo tradurre. E con avvocato infatti tradussero le antiche versioni come la Veteres Latina, siamo alla fine del secondo secolo. Da notare che la CEI non traduce, ma propone un calco del vocabolo greco con uso ormai consolidato nella liturgia, il Paraclito. Consolatore è dunque traduzione pallida e non precisa del termine greco Parakletos, il quale tende più verso il senso di uno che incoraggia la testimonianza, ma abbiamo già detto che il nostro termine non deriva da paraclesis, consolazione, ha poco fondamento nell'Evangelo. Il termine paracletos è proprio di Giovanni, un termine giuridico che designa colui che è chiamato accanto. In latino ha advocatus, un chiamato accanto, ad esempio, ad un accusato per difenderlo ed aiutarlo. E in questo senso il termine è riferito da Giovanni a Gesù nella sua prima lettera, capitolo 2, versetto 1, come abbiamo già detto. Gesù è l'intercessore degli uomini presso il Padre. Questo significato non vale nell'Evangelo, qui dove è riferito allo Spirito. Non indica la sua funzione di avvocato presso Dio, ma la sua funzione di assistenza ai credenti, assistenza che si rivelerà fruttuosa nella vita di tutti i credenti. I fedeli di Cristo hanno così presso il Padre due paracliti, Gesù e lo Spirito Santo. Due avvocati invincibili presso il Padre, sia nel giudizio continuo al quale Satana sottopone i fedeli, sia nel giudizio finale. Cristo risorto esercita la sua avvocatura anzitutto ottenendo dal Padre di donare ai suoi fedeli il suo divino collega, lo Spirito Santo. Così conosciamo che dopo l'ascensione, la parusia, la presenza reale, non virtuale, del risorto tra i suoi fedeli è lo Spirito Santo. Come conosciamo che lo Spirito Santo precede, accompagna, segue e sostituisce Cristo? Lo Spirito Santo è anche Spirito della Divina Verità, colui che rende efficace questa verità tra gli uomini, si leggano le omelie dei padri. Spirito di verità. In questo testo il Paraclito è implicitamente identificato con lo Spirito di cui si parla spesso nella prima parte dell'Evangelo e di cui si viene a parlare nuovamente nel contesto poi della risurrezione. Ricordiamo il capitolo 20, il dono dello Spirito, in relazione alla missione salvifica degli Apostoli. Vi richiamo ai cinque testi già citati, tutti nel discorso di addio, dove lo Spirito è chiamato di verità, Spirito Santo, e vengono descritte le funzioni, principalmente insegnare e ricordare. Un insegnamento che non è concorrente a quello di Cristo, ma è nel suo nome, è il ricordo non è la semplice ripetizione di un fatto, ma è la comprensione nuova e avanzata, potremmo dire. Lo spirito viene, ma il mondo non può ricevere. C'è un'opposizione. I discepoli e il mondo. Gesù si manifesta ai discepoli, ma non al mondo. Così sarà pure dello spirito. I discepoli lo possiedono, il mondo no. La manifestazione di Dio opera sempre una crisi, una separazione. L'incapacità di accogliere lo spirito poi deriva dal fatto che il mondo non vede e non riconosce. Il verbo vedere, Giovanni usa teoreo, indica uno sguardo attento, uno sguardo rivolto a realtà storiche visibili, ad esempio la vicenda storica di Gesù. Un vedere tale da scoprire la realtà profonda che in esso si nasconde. Il verbo teoreo sottolinea l'apporto determinante dei sensi nella conoscenza, a cui si aggiunge anche quella intellettuale. E siccome il mondo desidera solo ciò che vede, non può vedere il Paraclito, che non può essere visto con gli occhi del corpo. In altre parole, Gesù dice che il mondo non riesce a percepire lo spirito nelle sue manifestazioni, che pure sono reali, storiche e esteriori. E il motivo è la cattiva volontà, la mancanza di affinità. Il mondo non ha le disposizioni adatte per accogliere lo spirito. La storia della salvezza, dobbiamo dolorosamente constatare, è un immenso, corale, continuo, terrificante rifiuto della presenza operante dello Spirito del Signore degli uomini. La salvezza, come sta rivelando il Signore, consiste proprio e solo nella dimora dello Spirito della verità divina. Le preposizioni usate, para, presso, usato con verbi indicanti l'ospitalità, parla non la pura permanenza in un luogo, ma l'accoglienza che è ospitalità e comunione fra le persone. La preposizione poi en, in, una delle più frequenti nel Nuovo Testamento, si trova 2713 volte. Ebbene, questa preposizione denota l'interiorità della presenza dello Spirito. L'assistenza dello Spirito, infatti, non è esteriore, ma interna ed invisibile. En omin. Decisamente l'Evangelista Giovanni non è per i toni sfumati. Egli ama le contrapposizioni. Nel suo modo di vedere il processo della fede, quindi il comportamento dell'uomo di fronte alla rivelazione, non è attento alla complessità della realtà umana e della storia, quella che potremmo parlare come psicologia, evoluzione, buona fede o altro. Accettazione o rifiuto? È drastico. Giovanni sottolinea l'assoluta necessità di aprirsi a Dio. È il rischio totale e definitivo del rifiuto. Gesù poi dice ancora, al versetto 18, «Non vi lascerò orfani». Paragonandosi ad un padre, i discepoli sono i figli, e questo si richiama a un uso attestato della tradizione rabbinica. Ricordiamo come Gesù, nel contesto dell'ultima cena, chiama i discepoli tecnia, figlioli, capitolo 13, versetto 33. Ritornerò. È il ritorno di cui Gesù parla, e certamente in primo luogo la resurrezione, anche se questo fatto è rimediato poi alla luce di una presenza continua, Infatti l'esperienza delle apparizioni fu temporanea. Una presenza, un ritorno, che toglierà per sempre gli apostoli dallo stato di orfani. Continuando, ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In questo versetto, l'evento futuro, dunque, è ancora in riferimento alla risurrezione, e il mondo non potrà vedere Gesù perché non ha fede, egli è Dio della vita, per questo risorge, fondamento della nuova vita dei discepoli. L'espressione del versetto 20, in quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi, l'espressione indica il tempo escatologico, tipico della letteratura profetica. Ma Giovanni, per l'escatologia futura, ha una sua formula, nell'ultimo giorno. L'escatologia futura, nei profeti, diventa presente del Signore risorto. Dice ancora, in quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio. Voi saprete, ovvero riconoscerete. Quando avverrà questo, lo Spirito farà conoscere che Cristo sta nel Padre, con cui forma una realtà unica. E questa reciproca dimora è lo stato finale della beatitudine divina promessa a tutti gli uomini, resa da Gesù possibile. Il discorso si chiude con il versetto 21, che diventa una sorta di sottolineatura. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Come già abbiamo detto, si riprende il versetto 15. Il rapporto tra il comandamento e l'amore verso di lui. Questo è il principio generale della vita cristiana. Possedere o conservare i comandamenti e amare lui. L'amore per il figlio è trasformante. Chi ama il figlio diventa come il figlio e per questo il padre li amerà dello stesso amore. Come già abbiamo detto a proposito del versetto 15, con cui il 21 fa una inclusione, c'è un legame tra l'osservanza dei comandamenti e l'amore. Giovanni non intende dire che l'amore di Dio sia condizionato dall'obbedienza dell'uomo. Giovanni concentra l'attenzione sulla necessità di corrispondere all'amore del Figlio di Dio. Poiché l'amore spontaneo di Dio si esprime nel dono del Figlio, e se ci allontaniamo dal Figlio, rimaniamo privi dell'amore di Dio. Al contrario, chi ama il Figlio diviene una sola cosa con Lui e sarà perciò oggetto dell'amore del Padre e non solo dell'amore del Figlio. Il nostro testo riguarda il presente e il futuro dell'amore. Da notare che il termine agapao è ripetuto per ben 4 volte. Colui che mi ama, o agapon me, diventa quasi una nuova definizione del discepolo. Il discepolo è colui che ama. Da notare il passaggio alla terza persona. l'esperienza dei discepoli diventa un principio generale, valido per tutti i cristiani, che potranno così, vivendo essi stessi dell'amore trinitario, godere di una manifestazione speciale del Figlio. Manifestare, mi manifesterò, dice il testo. Mi manifesterò a Lui. Enfanizzo al futuro, in parallelo con Agapao, questa manifestazione denota una conoscenza che accompagna l'amore che supera la sola dimensione fisica, diventando esperienza globale della relazione interpersonale della Trinità e nella Chiesa. Chiudo con la preghiera di Colletta, la seconda. O Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio, messo a morte per i nostri peccati e risuscitato alla vita immortale, confermaci con il tuo spirito di verità, perché nella gioia che viene da te siamo pronti a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi. Per Cristo nostro Signore. Amen.